come l'ha fatto Ministro, professor, grazie.
Iniziamo l'incontro con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Maria, Madre della Sapienza,
prega per noi.
Buonasera a tutti, di nuovo. Siamo al secondo incontro di questo aggiornamento biblico per catechisti tenuto dal Vicariato di Porta Romana. Siamo arrivati all'incontro nel quale noi contempleremo la persona di Dio Figlio, e lo facciamo, secondo da programma, con i primi 18 versetti del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, che adesso leggo nella traduzione della CEI. Quindi prendiamo la facciata della pagina, quella che è impaginata su due colonne. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Ogni pagina della Scrittura è una pagina infinita, come l'altra volta per Giovanni 17, questa volta per Giovanni 1:18, noi non possiamo soffermarci su tutto il testo. E quindi abbiamo da fare una scelta. La scelta di stasera cade sulla ricorrenza di un verbo che nel testo della traduzione della CEI viene tradotto in diversi modi. Venne, fu fatto, fu creato, giunse. Questo verbo, che noi adesso rivediamo in una traduzione che nell'italiano ci può suonare male, ma che ci aiuta ad entrare nello spirito del testo, è il verbo dell'accadere, è il verbo del diventare. È il verbo che nella letteratura giovannea, dal Vangelo di Giovanni fino ad Apocalisse, indica l'accadimento di una realtà che prima non c'era, che inizia ad essere e che introduce con la sua esistenza una novità una svolta, un cambiamento. Questo verbo noi lo incontreremo nella nostra disposizione di ascolto nei confronti della parola di Dio per 9 volte. E quindi noi ci soffermeremo su 9 punti di questo testo che ci apre lo scenario su un tempo a noi sconosciuto, perché precede la creazione. Visto che stiamo parlando di aggiornamento per i catechisti, questa pagina ci aiuta a rispondere alla domanda che i bambini ci fanno: e quando non c'era niente, Dio che faceva? E quando non c'era niente, chi c'era? Noi possiamo, alla luce di questo brano di Vangelo, possiamo dire che quando non c'era niente, in termini di creazione, c'era l'amore di Dio, c'era Dio che è amore. La figura che ha da essere maggiormente esplicitata prima di entrare nel testo è la figura di questo verbo, che in greco è logos e che si potrebbe anche tradurre con parola. Però la CEI continua giustamente a non utilizzare il lessema parola per tradurre logos, perché rischierebbe di trasformare il termine in una realtà troppo comune, perché la nostra vita è piena di parole. E qui noi non stiamo parlando di una parola qualunque, perché sentiamo che la collocazione di questa parola è piuttosto insolita. Il Vangelo inizia così: in principio era il verbo. Anche questo per noi è un esercizio di intertestualità, no? In principio noi sentiamo risuonare questa espressione che ci rimanda al capitolo 1 della Genesi, in principio Dio, no? Quindi l'allusione dell'Evangelista è al momento della creazione, in principio. Quindi si sta parlando di un evento a cui la scrittura fa riferimento fin dalla sua prima pagina. Quello che ci meraviglia è che se in principio indica l'inizio del tempo storico, perché indica l'inizio della creazione, dopo in principio c'è un'era che noi usiamo come imperfetto per un tempo che si prolunga. Quindi, visto che poi il verbo essere è il verbo dell'esistenza, noi potremmo anche tradurre in principio esisteva, cioè già esisteva, già c'era il verbo. Ecco per quale motivo la traduzione non può diventare la parola, perché qui si sta parlando di una entità che è sopra la storia, di una entità che precede la creazione, che ci incuriosisce perché ha a che fare con l'aspetto della comunicazione, perché tutto quello che è logos in antichità è una realtà che viene pensata e che poi viene espressa, detta, ma che ha a che fare anche con una lunga tradizione che noi stasera non possiamo affrontare, che passa dalla filosofia alla linguistica, che tocca la traduzione greca dell'Antico Testamento e che quindi ci presenta questo logos un po' come la chiave interpretativa di tutti gli enigmi che gli uomini fino a Cristo si erano posti. Qual è il senso della storia? Qual è il senso della creazione? Eraclito risponde: è il logos. Chi è che presiede alla consistenza dell'universo? Plotino risponde: è il logos. Chi è che permette alla persona umana di comprendere il senso dell'esistenza? È la Sofia, è la Sapienza, che però è anche logos. Quindi le grandi domande che in qualche modo interpellano l'immanente in comunicazione col trascendente, il divino con l'umano, si concentrano su questa realtà che diventa però anche la risposta alla ricerca di un senso, la risposta alla ricerca di una visione d'insieme, la risposta a un sapere pratico da attuare nella vita per saper vivere, per saper fare, per saper come fare a vivere e così via. Di questo logos ci viene detto che era presso Dio, vale a dire che non c'ha semplicemente una relazione di vicinanza, ma c'ha una relazione interlocutoria, perché stare presso, nel linguaggio che usa Giovanni, significa stare rivolto a. Quindi non c'è una sola entità che precede la storia, sono già due, perché sono il Verbo e sono Dio, e di questo Verbo ci viene detto che pure lui è Dio. Ecco, questa è la premessa misteriosa che noi abbiamo all'inizio del Vangelo, che non è misteriosa nel senso di inconoscibile, perché il mistero di Dio si è proprio rivelato, si è manifestato. A questo punto noi possiamo voltare la pagina e ritrovare lo stesso testo, ma riscritto per poter far risaltare ciò che dicevamo noi prima, le nove ricorrenze del Verbo, che noi possiamo tradurre in tanti modi: accadere, avvenire, diventare, nascere, succedere, che io ho tradotto con avvenne, in modo tale che, avendo usato un verbo solo di traduzione, noi riconosciamo tutte le volte che ricorre. Allora, fermo restando ciò che abbiamo detto fino adesso del Logos, cioè del Verbo, fermo restando ciò che noi abbiamo detto, cioè della sua sovraesistenza, del suo essere prima della storia e della sua divinità, adesso noi leggiamo che questi era in principio presso Dio, versetto 2, tutto per mezzo di lui avvenne e senza di lui avvenne neppure una sola cosa. Prendiamo ciò che viene spiegato dal versetto 3 in poi: per mezzo del Verbo, senza il Verbo. Qui siamo nel contesto della Genesi, l'abbiamo visto prima, no? Bereshit, in principio, Enarché. Questo racconto genesiaco che ci viene riproposto ci spiega che il Verbo è lo strumento attraverso il quale tutto ha preso ad esistere. Il Verbo è la causa dell'esistenza del tutto. E il fatto che San Giovanni poi replichi al negativo un'affermazione che noi abbiamo già sentito al positivo, perché ci dice tutto per mezzo di lui avvenne e senza di lui avvenne neppure una sola cosa, non è una ridondanza inutile, perché ci aiuta a capire che l'esistenza della creazione e quindi anche dell'umanità è centrata sul Verbo. E quindi attraverso il Verbo si esiste, senza il Verbo non si esiste. E questo noi non lo prendiamo soltanto in termini filosofici, in termini teologici, nel senso dell'astrazione, ma vogliamo prendere ciò che la parola ci sta donando anche in termini esistenziali. Qui la parola di Dio ci sta dicendo che noi senza il Verbo non esistiamo. Qui la parola di Dio ci dice che noi possiamo esistere soltanto attraverso di Lui. Perché qui non c'è soltanto l'esistenza del Big Bang, cioè dell'input iniziale che ormai il nostro linguaggio, il nostro immaginario scientista cerca anche di applicare alla nostra fede. Non c'è soltanto la spinta iniziale di una esplosione ipotetica. Qui c'è il mantenere nell'esistenza, l'assicurare l'esistenza. Questo, dice il prologo di San Giovanni, è reso possibile attraverso il Verbo. E arriviamo poi alla ricorrenza successiva. Ciò che è avvenuto in lui, la vita era. Ciò che era in lui, abbiamo sentito nella CEI, era la vita. È interessante un ulteriore sviluppo. Questo a scanso di equivoci, perché non pensiamo che la parola di Dio si ripeta su se stessa senza alcun significato. Lo dicevamo anche l'altra volta: la parola di Dio riprende non per ripetersi, ma per sviluppare. Quindi ogni volta che questo Verbo ritorna, come tanti altri, le semi di questo prologo che non possiamo prendere in considerazione, non sono mai per una ripetizione sterile. Siamo noi che non entriamo nel testo, il testo parla, ci viene detto che questo verbo è una dimensione, è una realtà in lui, è come se fosse un luogo, ma non immaginario, è un luogo divino, è un luogo teologico. Il verbo è il luogo nel quale accade la vita. Questa vita non la intendiamo in senso biologico, perché nel testo greco, tanto sono parole che usiamo anche in italiano, non c'è bios, biologia, non c'è bios, c'è zoe. E la zoe, nel Vangelo di Giovanni, è la vita divina, cioè è una vita di livello superiore. Quella vita che tutti noi sogniamo, anche se a volte lo facciamo in modo distorto, anche se a volte lo facciamo non elevandoci verso Dio, ma abbassandoci verso le cose, pensando che nella materia ci sia il fine della nostra esistenza. Noi cerchiamo una vita di livello superiore, anche quando pensiamo di essere felici comprando quella determinata cosa nel negozio o su internet. Noi cerchiamo un livello di vita superiore. Questo livello di vita superiore, questo luogo, questo scrigno del tesoro che contiene la vita di livello superiore è il verbo. Passando successivamente al versetto 6, noi vediamo l'altra ricorrenza. Avvenne un uomo mandato da Dio. Siamo sempre nel contesto della creazione. E noi sappiamo che nella creazione ci sono le realtà create e il culmine di questa creazione è l'uomo. È interessante che da qui, cioè dal versetto 1 fino al versetto 6, noi abbiamo sentito parlare di Genesi, abbiamo sentito parlare di Dio, abbiamo sentito parlare di creazione, abbiamo sentito parlare di vita e abbiamo sentito parlare anche di luce. Non l'ho letto, ma l'abbiamo letto prima. È avvenuto in lui, era la vita, ciò che è avvenuto in lui era la vita, versetto 4, era la luce degli uomini, e la luce nella tenebra splende e la tenebra lei non sopraffece. Cosa ci fa tornare in mente questo rimando, la Genesi, in principio, Dio, la vita, la luce, l'uomo? La vita è un rimando all'albero della vita. La luce, che è conoscenza in Giovanni, che è rivelazione, è l'albero della conoscenza del bene e del male. Però c'è anche la presenza strisciante di una tenebra che ci rimanda al serpente, che ci fa capire che c'è una forma di resistenza a questo scrigno, a questo tesoro prezioso che è il verbo, nel quale è contenuta non soltanto la vita intesa come vita divina, cioè vita di livello superiore, ma nel quale è anche la luce, cioè la rivelazione, la conoscenza della divina rivelazione, cioè quel libro che noi abbiamo ridotto al libro, che è la Bibbia, che mettiamo da una parte, ma che in realtà è la luce che splende nella tenebra. Ed è interessante anche l'immagine, non è una luce che splende da fuori, è una luce che si accende dal di dentro della tenebra, perché questo è il principio dell'incarnazione, è soltanto dal di dentro che si salva, non dal di fuori. Arrivando al versetto 6, vediamo che nell'evento creativo legato a questo verbo del avvenire, accadere, nascere, esserci, c'è anche l'umanità e c'è anche una persona, un uomo, che si chiama Giovanni. La funzione di Giovanni è quella della testimonianza, perché ci dicono i versetti 7 e 8 ci potesse essere una adesione. E qui, se noi vogliamo, possiamo veramente prendere questi pochi versetti che stiamo leggendo come un invito a riconsiderare l'identità del catechista o anche del sacerdote, visto che siamo qui tra confratelli. L'uomo Giovanni, il cui nome significa Dio fa grazia, è il frutto di un evento creativo, cioè non nasce da un'iniziativa umana, non nasce da se stesso, è un'opera di Dio. Quindi il testimone non può essere una persona autoreferenziale, perché il testimone è consapevole di non venire da sé, di non essersi fatto da sé, di essere parte di questa manifestazione del Verbo che opera facendo accadere le cose, facendo venire alla vita le realtà, le entità, le persone. È interessante che l'esperienza della testimonianza, noi spesse volte la releghiamo all'ambito processuale, all'ambito notarile. In effetti nel Vangelo di Giovanni poi c'è tutto questo filone, l'espressione del testimoniare, della testimonianza, fanno riferimento a questo grande processo che l'umanità intenta contro Dio e che poi culmina dal capitolo 18 in poi al processo su Gesù, l'arresto, il processo e così via. Però parallelamente all'aspetto giuridico, visto che tutto ciò che entra in un'aula di tribunale è anche ricerca della verità, nella scrittura il tema della testimonianza ha anche un valore sacrale, perché la verità è un ambito che attiene non semplicemente all'uomo, ma al divino, a Dio. Quindi tutto ciò che attiene a questo lessico della testimonianza viene usato fin dal Primo Testamento per parlare dell'alleanza. Dio chiama a testimoni dell'alleanza il cielo e la terra. Nel Deuteronomio Mosè è testimone dell'alleanza fra Dio e il suo popolo. Sempre nel Deuteronomio la Torah, e quindi la legge, e il canto di Mosè che canta al popolo quello che gli succederebbe o quello che gli succederà se trasgredirà la legge, anche il canto di Mosè oltre che la Torah sono testimoni. Chi è allora il testimone? Il testimone è una presenza che rimanda all'alleanza e che serve per ricordare l'alleanza. Il battezzato, il credente, il catechista, siamo qui in aggiornamento, è una presenza donata da Dio, avvenne un uomo, perché questa persona ricordi l'alleanza, cioè non sia autoreferenziale, ma diventi l'occasione per chi incontra di fare punto della situazione e di verificare la propria alleanza con il Signore. Non è un caso che il passaggio è proprio questo: avvenne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli giunse per testimoniare a proposito della luce perché tutti credessero in lui. La testimonianza è funzionale alla fede, e la fede nel Vangelo di Giovanni non è mai una conoscenza di carattere meramente intellettuale. E anche questo per il nostro apostolato è importante ricordarlo. Noi non siamo dei fornitori di contenuti, anche se il contenuto è necessario. Qui noi stiamo parlando di un verbo che parla dell'esistenza che scorre. Quindi è evidente, stiamo parlando di testimoni, che qui è in gioco lo scorrere dell'esistenza divina attraverso di noi. Solo se partecipiamo allo scorrere dell'esistenza divina attraverso di noi, noi siamo testimoni. Solo in questo modo è possibile la fede, perché la fede è lo slancio di tutta la persona, non del suo cervello, non solo delle sue mani, non solo del suo cuore o dei suoi piedi. La fede è lo slancio di tutta la persona verso Dio. È un movimento di adesione a Dio. Però tutto questo, evidentemente, per grazia divina, è stato predisposto che avvenisse attraverso anche la mediazione umana. Quella mediazione che noi vediamo nel Verbo, che diventa un punto di congiunzione fra il cielo e la terra, il Verbo la partecipa a coloro che ha creati, a coloro che ha generati, perché anche loro possano in questa partecipazione ripresentare l'evento. Dal versetto 9 al versetto 11 noi vediamo una tragedia, perché quella forma di resistenza che era stata anticipata ai versetti 4 e 5 ritorna ancora più forte, e ci viene detto che il mondo per lui avvenne e il mondo lui non ha conosciuto. Quindi dopo questa grande premessa che ci parla in modo straordinario e bellissimo della Genesi, dal punto di vista del Verbo e di questo avvenire che è la fecondità di Dio, noi troviamo una entità che qui viene chiamata mondo, che evidentemente non è il mondo inteso come creazione, non è il mondo umano amato e redento da Dio, è il mondo umano ostile, è il mondo umano che rifiuta, che rigetta il Verbo. Il dramma è il dramma di una contraddizione. Il telefono mi ha sentito e ha pensato di darmi la mano. Riconoscimento morale. Perché la contraddizione? Perché se il mondo è accaduto, è avvenuto, cioè è stato fatto per mezzo di lui, e il mondo rinnega il Verbo, non lo accoglie, non accogliendo il Verbo, il mondo esclude la propria radice, esclude la causa della propria esistenza. Qual è l'espressione che noi spesse volte usiamo a catechismo per spiegare Genesi 1-3 oppure l'esorcismo prebattesimale? Viene tolto il peccato originale, giustissimo, ma qui noi abbiamo l'attualizzazione del peccato originale, perché il peccato originale non è soltanto il peccato dei progenitori, con i quali spesse volte noi abbiamo l'impressione di non avere niente a che vedere, sbagliando. Il peccato originale, lo dice l'espressione, è un peccato di origine. Ma l'origine non è soltanto da considerarsi in senso cronologico, è un'origine di carattere teologico. Cioè il mio peccato originale è quando attraverso qualsiasi peccato, perché è tale, io nego la mia origine. E noi qui vediamo la negazione dell'origine, perché il mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha accolto. Quindi, anche qui, no? Il nostro peccato originale vale nei due sensi, non soltanto come peccato dei progenitori, ma come peccato che vorrebbe riattualizzarsi in tutte le sue forme possibili e immaginabili, ma che hanno in comune il medesimo significato, negare la mia origine, ciò che abbiamo negato prima. Io mi sono fatto da solo, io vengo da me stesso, quindi io decido della mia vita. Decido io e nessun altro, io e non Dio. Arriviamo alla svolta di questo brano, che è il versetto 12. Tutti quelli che hanno accolto lui, egli ha donato a loro il potere di avvenire bambini di Dio. Il testo della CEI ci dice a tutti quelli che hanno creduto in lui, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Però qui l'espressione è un'espressione che fa riferimento al verbo del generare, e quando si è generati si è piccoli, si è bambini. Anche noi siamo parte di questa genesi che con il passare del tempo si fa sempre più forte, perché noi siamo focalizzati ormai sulla realtà della persona umana come essere meramente biologico. Quante volte noi diciamo l'importante è la salute? Sbagliato. Primo posto la salute, poi. Qui non c'è una idea biologica dell'essere umano, perché al versetto 13 si sta parlando di una generazione non biologica. Quelli che né da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio sono stati generati. I sangui, perché nel greco è plurale, è l'apparato femminile e quindi la femminilità che genera. A quel tempo si pensava che dopo l'unione dello sposo con la sposa tutto si rapprendesse il sangue si rapprendesse nel grembo materno e poi ovviamente anche il parto produce o può in qualche modo inevitabile ha come conseguenze delle perdite di sangue. Quindi questa è la dimensione femminile. Poi al centro c'è la volontà di carne, cioè c'è il desiderio buono e sano della generazione, del contesto della coppia, dell'unione in vista della fecondità. E poi la volontà di uomo, intendendo per uomo il maschio. Qui San Giovanni è chiaro, la persona umana non è soltanto il suo essere fenomeno biologico, perché c'è un'origine ulteriore da scoprire, da vivere, che è quella dell'accoglienza del Verbo per poter essere, per poter ricevere nelle proprie mani il potere di diventare bambini di Dio, cioè essere generati da Dio. E anche questo rientra nelle ricorrenze dell'avvenire. Noi, in quanto credenti, diventiamo accadimento di questa vitalità di Dio che crea, che genera, che ci genera. La condizione di possibilità perché tutto questo avvenga è spiegato dopo. E il Verbo carne avvenne e si appendò fra noi. E noi sentiamo, questo è il Vangelo del giorno di Natale, e il Verbo si fece carne e venne a dimorare in mezzo a noi. Quindi in questo accadimento della realtà divina che crea e che genera c'è anche il Verbo che diventa il Signore, che diventa il Cristo, perché accade come carne. E qui carne è un riferimento alla nostra umanità, intesa nella sua fragilità, intesa nel suo essere relativa a Dio. Ed è molto bello il Verbo del prendere dimora, perché fa riferimento alla tenda, e noi sappiamo che nella Scrittura, fin dall'Antico Testamento, il mettere su tenda è l'inizio di una storia d'amore, perché è un mettere su casa, è un mettere su famiglia. Però c'è anche il senso della provvisorietà, perché la tenda la smonti e la rismonti, e quindi ci rimanda alla tenda del convegno, cioè a quella realtà smontabile, rimontabile, che Dio abitava durante il percorso della peregrinazione dall'Egitto fino alla terra promessa. A dire che questo sposo vuole mettere famiglia su famiglia con la sua sposa e quindi la fa sua, diventando un tutt'uno con lei, prese la carne, avvenne carne, perché ci possa essere una storia d'amore, anche se questa storia d'amore può comportare un cammino, una fatica, un esodo. Perché noi facciamo presto a parlare di esodo, no? Si parte, si arriva, ma tra il partire e l'arrivare, diceva Alonso Schaeffer, c'è di mezzo il camminare. E quindi c'è l'aspetto esistenziale della fatica, del dolore e di tutto quello che comporta il percorso. C'è di nuovo un ritorno alla figura, se vogliamo, del catechista o dell'apostolo o di chi fa apostolato, del sacerdote. C'è di nuovo un riferimento a Giovanni, Giovanni il Battista, che testimonia di lui e grida dicendo: questo era colui del quale io dissi, chi giunge dietro di me avvenne davanti a me poiché era prima di me. Un'espressione che fa riferimento a una conoscenza di Giovanni e di Gesù, probabilmente anche di carattere del cammino di fede, cioè se il Battista dice che Giovanni, che Gesù viene dopo di lui o anche dietro di lui, non possiamo escludere che Gesù abbia vissuto il suo discepolato nei confronti del cugino, che abbia vissuto un momento di condivisione di questa attesa, di questa comprensione di chi era il Messia e da dove poteva venire. Però Giovanni sottolinea che c'è un di più che lo supera, perché era prima di lui. E questo prima è di nuovo questa sovraesistenza che ci dice che il testimone, perché qui riprendiamo quello che abbiamo detto prima, il catechista testimone, il rimando all'alleanza, il catechista colui che rende presente l'alleanza, ma non è Dio. Può sembrare un'affermazione banale, no? Il testimone non è Dio, ma tradotta in termini esistenziali è: io non sono Dio, ma da viversi non soltanto così mentalmente, ma da vivere anche qui concretamente. Perché se io non sono Dio, vuol dire, come dice il beato Carlo Acutis, che non vivo secondo me, ma vivo secondo Dio. Non io, ma Dio. Quel secondo che è il modo di dare l'andamento all'esistenza. Io non sono Dio, non sono io quello che dà l'andamento. E il Battista lo sottolinea. Poiché, versetto 16, dalla sua pienezza noi tutti ricevemmo grazia su grazia, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo avvennero. E così siamo arrivati all'ultima ricorrenza di questo verbo che ritorna tradotto nella pagina dietro in diversi modi, ma che ci ha permesso di scandire un po' una lettura del testo da questo semplice punto di vista. Che cosa ci dice? Il coronamento di tutto questo è la realizzazione di tutte le attese, perché Dio dà la legge per mezzo di Mosè, ma quando io ti do la legge, cioè quando Dio ci dà la legge, ci fa un dono enorme, ma è il dono, dice Paolo, di un pedagogo che ci accompagna davanti a un'altra realtà, che è anche la scoperta della nostra inadempienza e che è impossibile per noi rispondere di sì completamente alla legge. Impossibile umanamente, ma non per Dio. Quindi se da una parte ci è stato fatto un dono grandissimo, che è questo maestro che è la legge, dall'altra arriva il compimento dell'attesa e anche, se si vuole, il coronamento delle nostre deficienze e delle nostre lacune, perché, di nuovo il verbo, accadono la grazia e la verità. Quell'abbinamento di parole, misericordia e verità, che nell'Antico Testamento diventano l'attesa di un dono che ha da succedere, che ha da accadere, che diventa il completamento. Questo verbo che ci fa carne ci fa il dono più grande, perché ci fa dono della grazia, cioè ci fa dono di tutti i doni, e ci fa dono della verità, cioè della divina rivelazione, in modo tale che noi nella scansione di questo prologo abbiamo potuto vedere tre nascite. Abbiamo visto la nascita della creazione nel primo blocco, abbiamo visto la nascita del Redentore nel terzo blocco, il verbo che si fa carne, e nel centro la nostra nascita. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Però ripetiamo con questa espressione tenerissima: i generati da Dio, i bambini di Dio, con un'attenzione al fatto che questa generazione che siamo noi, la generazione dei bambini di Dio, non è un evento conclusosi nel passato, è un evento che sta ancora accadendo, cioè è un processo che è ancora in atto, perché attraverso il verbo, nel quale è la vita e nel quale è la luce, a noi arriva la vita divina, arriva la sua divina rivelazione che ci nutre e che ci fa crescere dopo averci generati come suoi figli. Buona preghiera a tutti.